benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli tutti, buongiorno e tanto amore da noi.
Buongiorno.
Anche da me.
Alleluia, gloria a Dio.
Buongiorno Angela.
Buongiorno a te.
Stai bene o benissimo?
Sto benissimo.
Mi raccomando,
E tu?
Non dimenticare l'issimo.
L'issimo, sì, tu?
Perché se qui due sono le cose. O stiamo bene issimo o stiamo male issimo.
No.
E allora cerchiamo di stare bene issimo.
Siamo gesuissimo.
Allora, cosa hai preparato? Ha detto che hai preparato un canto.
È un bel canto, è un bellissimo capitolo della Bibbia che vi consigliamo anche di memorizzare, se volete.
Qual è Romani 12?
Romani 12.
Ecco. Beh, guardi, siccome purtroppo devo parlare di Zelensky stamattina, un pochino, e allora ha detto Angela qualcosa di ispirante, perché i fratelli già si sono scocciati a dire poco, scocciatoni a dire tanto.
Scocciatissimi
a dire tantissimo.
Ah, ok. Ecco.
E allora, prima di attaccare con l'attore Zelensky, quello che succede, ma non è mica lui, tranquilli ragazzi, parleremo un po' di tutto. Mettiamo sto canto di Romani 12, così che almeno facciamo un po' di, come si dice in latino, equilibrium.
Amen.
O poi controlli sul AI, l'intelligenza artificiale, se ho indovinato. Va bene, che col latinum molto spesso devi indovinare em, perché i latini mettevano dopo un sacco di parole, quindi se non sai come si dice il latino, metti probabilmente li indovini. Allora attacchiamo,
sì.
Attacchiamo con Romani 12,
sì.
Tranquilli ragazzi, non cercherò di sostenere finanziariamente mia moglie insegnando il latino, rilassatevi, mia moglie può andare tranquilla. Lei è una donna che è caduta in piedi.
Va bene.
In piedi è caduta lei. In piedi. Ci siamo?
Sì,
allora,
andiamo.
John, can you get 1, 2, 3?
3, 2, 1.
Go.
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio. Quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede, se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento, e colui che esorta attenda all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede presieda con diligenza, colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene, nell'amore fraterno. Amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità.
Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri, non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili, non siate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini.
Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio.
Perché sta scritto, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore.
Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere.
Perché? Facendo questo, radunerai dei carboni accesi sul suo capo.
Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene.
Bellissimo questo capitolo che veramente ci insegna tanto su come affrontare certi problemi nella vita quando abbiamo conflitti in casa, quando abbiamo problemi personali. Ci insegna come perdonare, come lasciare andare, non cercare la vendetta, e come rinnovare la nostra mente nella parola, in Cristo, e sacrificare i nostri desideri per appartenere a Cristo, e allora riceviamo la benedizione. Riceviamo anche i nostri desideri che sono puliti, che sono buoni per noi, che Dio vuole darci. Ma tutto dipende da quanto noi diamo a Gesù, quanto noi ubbidiamo alla sua parola. Quindi penso che questo capitolo è come seguire istruzioni per la nostra vita. Se le mettiamo in pratica, vediamo la benedizione, vediamo risultati meravigliosi. Andiamo alle notizie che ha annunciato fratello Giuseppe sull'Ucraina, cosa sta succedendo in Europa e in Ucraina.
L'hai annunciato tu in certo senso, perché sei tu che hai fatto la scaletta delle notizie qua.
Sì.
Hai messo questo al primo posto, no?
Sì.
Qui c'è la faccia di Lagarde, sai chi è Lagarde?
No.
È la presidenta, la presidentessa delle banche europee.
Oh.
E loro ci andano dappertutto, perché gli uomini non li possono vedere, allora sanno la Callas che è una donna, Van der Leyen che è una donna, Lagarde che è una donna. Guarda, qui vicino, quando hanno fatto le votazioni l'anno scorso, c'erano manifesti dei politici, ti ricordi, Gloria? E c'era un manifesto che noi morivamo dalle risate quando passavamo. Passavamo all'incrocio e morivamo dalle risate. Perché? Perché c'erano manifesti di tutti, cioè facce belle, brutte, spesso volentieri anche brutte, tutti i politici che promettevano, chi prometteva la luna, chi prometteva le stelle, chi prometteva quello che gli pareva, E ce n'era uno che ci ha colpito, vi ricordate ragazze? Cos'è che diceva? In spagnolo sì, com'è che dice?
Palabra de mujer.
Sì, c'era una donna che dice, sai, vota per me, io prometto tutto, no? E questa qua, sorrideva?
Sì.
Sorriso. E il suo motto, il suo slogan era, credete in me, palabra de mujer. In italiano, come si dice, Angelina?
Parola di donna.
Sì, dice, credete in me, io mantengo la mia parola, no? Parola di donna. e gli uomini, niente. La parola degli uomini non conta niente. E allora, cioè, oggi siamo arrivati al punto che, cioè, questo non vuol dire che sono maschilista, ma insomma, amiche e donne, volete avere un po' di pazienza, per favore? Se noi uomini siamo conciati male, è così che è la storia qui, cioè, parlando dei politici, no? Cioè, non è che le donne sono un millimetro più in alto, perché questo è parlando in generale. Quando la donna dice una cosa, le donne. E invece, secondo me, uomini e donne, come dice Galati 3,28, John, dove sei John? Batti un colpo. Allora, Galatians 3,28, what does he say? Un microfono per John.
There is no male, female, slave, free, Jew, Greek.
Non c'è né maschio né donna.
Yeah, but you missed exactly the nitty-gritty.
In Christ.
Did you say male or female?
Yeah. Sì, sì.
Okay, you got it.
Ha detto non c'è né donna né maschio in Cristo Gesù.
Quindi in Cristo Gesù non c'è, non ci sono gli ismi, maschilismo, femminismo. E allora qui siamo tutti nella stessa barca, ragazzi. Senza Gesù si affonda e si affonda profondo. Allora andiamo alle notizie.
Sì.
Oh.
Il Corriere della Sera
che è il... Ok, vai.
Corriere della Sera, perché la BCE rifiuta di garantire il prestito da 140 miliardi per Kiev con le riserve russe bloccate in Belgio? E cosa può succedere?
Allora, la BCE, che cioè sarebbe la BCE, sarebbe la Banca Centrale Europea, quella di Lagarde appunto, dice rifiuta di garantire il prestito di 140 miliardi, dice. Rifiuta il prestito. Cioè questa è una notiziola che praticamente è una delle tante, sono tre e mezzo notizie, broccoli sono meglio di cavolofiori, questa è una notizia. Questa qui è la fine del mondo per gli europei, capito? Beh, ci sono altre notizie. Leggi il fatto.
Uso degli asset russi congelati, la BCE frena la commissione. Non daremo garanzie sul prestito.
Capito. Il fronte del nuovo ordine mondiale occidentale, che appunto questa qui sono tra la Lagarde, la presidentessa qua, uno dei principali, che comprende appunto la Banca Centrale Europea, è completamente frammentato. La parte europea del nuovo ordine occidentale ha uno slogan, lo conoscete tutti, no? Uniti nella diversità! Il contrario è come dire il fuoco è bagnato e l'acqua è asciutta. Cioè come puoi essere uniti nella diversità? Io e mia moglie siamo diversi in tutto, siamo uniti. In cosa sei unito? Sono dei bellissimi slogan. E chiacchiere buone a nulla, la resa dei conti ciascuno se ne va come sempre per la via dei propri interessi, come la Spagna. Se tu c'hai una moglie o un marito che è diversissimo, ma cosa te lo sei sposato da fare?
No, ma ti puoi sposare con uno diverso.
Il fidanzamento non è solo il tempo di saltare in letto e vedere così. No, il fidanzamento è il tempo di abbottonare i pantaloni, stare tranquilli, controllare se la moglie è veramente quello che sembra, il marito è quello che è fidanzato è quello che sembra.
Certo,
capito?
Che
fidanzamento, se devi divorziare, divorzia nel fidanzamento, non andare in chiesa a far finta di essere un cristiano e poi divorzi, no?
Certo che può essere molto diverso e unito nello stesso tempo, ma veramente unito, non solo negli slogan e nei discorsi politici, perché in Cristo, io vedo te e Deborah siete completamente diversi, ma Cristo vi unisce, in Cristo si può, senza Cristo non credo.
E certo. Giovani che Il momento di divorziare, se siamo furbi, è quando siamo fidanzati, non quando siamo, quando siamo fidanzati è il momento di spalancare gli occhi, capito? Come la civetta, apri gli occhi, capito? E quando ti sposi, allora devi chiudere gli occhi. È così che funziona, no?
Sì.
Allora, la resa dei conti, ognuno fa i suoi interessi, per esempio come la Spagna, che, meno male, rifiuta di investire in armi, naturalmente non è che lo fa perché l'anticristo Sanchez, primo ministro, è così bravo, no, è perché ha paura di perdere i voti della Catalogna, che quelli vogliono staccarsi, non gli interessa quelli di andare a bombardare Zelensky. E allora Sanchez è travestito da pacifista e dice no, io soldi in armi non ne spendo, capito? E allora adesso anche la BCE, che da una parte non sembra temere la Russia, va bene, però dall'altra ha più che capito che il nazismo di Zelensky e Sochi ha già perso, capito? Non vi sarà nessuna resurrezione del nazismo in Europa. E comunque le banche non devono però fare finta, e questa è una cosa buona, le banche non devono fare finta come Macron e gli Starmer l'inglese, e Merz il tedesco o la Meloni, che fanno finta di sostenere l'Ucraina, fanno finta, non è che gli interessa niente dell'Ucraina, guarda che razza di immondizia di armi che gli hanno mandato, che persino Zelensky si è offeso, cioè come voleva si dimostrare in queste condizioni, è impossibile di vincere la Russia, perché uniti nella diversità, sono tutti diversi in mille modi, ma tutti uguali nell'egoismo, l'Ucraina non può mai vincere così. Allora, al di là di tutte le apparenze, la Russia si è, come dire, riservata di tenersi, e se l'è tenuta, l'autorità, il decisionismo, il pugno di ferro di cosa? Dell'era sovietica, al di là delle sciocchezze propagandistiche. Cioè, praticamente Putin, che era un colonnello del KGB, è stato addestrato dai sovietici. E si comporta da sovietico, va bene.
E adesso che è fallito un altro tentativo di Trump di portare la pace in Ucraina, cosa succederà? Qual è la situazione in Europa, in Ucraina? Che succede? Che succederà?
Ma la pace, speriamo, dovrebbe arrivare la pace. Gira di gira, alla fine la Russia è destinata a vincere, vincerà sempre. Ma non per lo zodiaco, i tarocchi, ma indovinare, ma grazie al suo jolly. La Russia presto avrà, sai quando giochi alle carte c'è un jolly, io mi ricordo quando ero adolescente giocavo, ed ero molto in gamba a perdere, attenzione. Allora, cioè la Russia avrà presto il suo jolly piglia tutto, cioè come si chiama il jolly della Russia presto? Si chiama Gog, l'anticristo che viene. Ed è profetizzato che conquisterà tutto e tutti e perseguiteranno i cristiani in tutto il mondo. È scritto nelle profezie, vedi Daniele 11, versetti da 21 a 45, da studiare bene. Daniele 11, 21 a 45, poi c'è anche Apocalisse 13, è scritto nelle profezie, devono compiersi, l'anticristo vincerà tutto e tutti per un tempo. Studiate nel corso biblico che in effetti è solo pochi giorni. Quando dice tutto il mondo seguirà la bestia, Apocalisse 13:3, parte B, in realtà io ho calcolato nel mio corso biblico, credo di aver indovinato, che credo che è scritturale, insomma, ecco, che l'anticristo prenderà potere dappertutto una settimana. Una settimana, perché distruggerà l'America una settimana prima della fine dell'ira di Dio, tutto lì, tutto lì. Quindi assicurati di trovarvi in una nazione che il marchio della bestia puoi barcamenarti per proteggere i tuoi figli, i tuoi amici. I politici mondiali d'America, d'Europa, hanno bancarottato le loro nazioni per salvare la loro carriera politica. E ora la loro unica salvezza, i politici europei, almeno così sembrano credere loro, e l'azzardo, giocare d'azzardo, cercare di vincere le guerre, tutte le guerre, contro gli avversari russi e usando i mastini dei loro media, i media che la Russia hanno demonizzato, quindi è giusto distruggere la Russia. Il problema è che, a differenza degli eserciti, quelli odiati, demonizzati, dei vari Gheddafi di Libia, Saddam Hussein di Iraq, ora Putin non vuole cooperare, maleducato. Non vuole farsi ammazzare, che strano, come Saddam Hussein, Gheddafi ed altri. Cioè, agli occhi dei globalisti attuali di Bruxelles, compreso il fenomeno Meloni, cioè ai loro occhi Putin è un vero maleducato. I disastrati grandi capi occidentali, tutti in bancarotta, quindi uniti in quello, non ce la fanno più a finanziare il corrotto Zelensky, anche perché hanno appena scoperto che il neonazista è coinvolto in un cartello dove distribuiscono mazzette da 100 milioni di euro. Oh. Questo qua distribuisce.
Ai, ai, ai.
Cioè, questo era un attore, non è abituato a, capito, a fare il buon viso cattivo gioco con i miei politici. Lui è così. Tutto finanziato dalle tasse europee, queste mazzette, si capisce. Ma siccome il pizzo girava e ancora gira, nessuno ne parlava e poco ne parlano. Bocche cucite a Bruxelles. Mazzette, nascondono le tasche, non so di cosa parli. E comunque finanziare un regime che naviga su mazzette da 100 milioni di euro o di dollari, quello che è, non è cosa da poco. E ora si è scoperto che Trump, a Zelensky, il nazista, cioè lo vuole mollare. Trump vuole mollare Zelensky. Dove? In qualche discarica politica, al più presto. Perché Zelensky, che era un attore, ora è diventato solo uno svantaggio, liability si dice, un problema. Dio ci liberi da questi attori. Ma lascia fare i grandi capi di Bruxelles bancarottati. Figurati se non trovavano l'uovo di Colombo. Hanno trovato l'uovo di Colombo a Bruxelles. Hanno risolto tutto. Hanno legato la campanella al collo del gatto, come i topolini che legano la campanella. E allora la soluzione che hanno trovato i bruxelliani per finanziare il signor Zelensky è stata di assaltare la banca, cioè quella, la banca russa.
Oh.
Che colpo di genio!
Ai, ai, ai.
E che furbastri questi bruxellesi. E ora tutti a Bruxelles a brindare, abbracciarsi, sorrisi sgargianti, pacche sulle spalle, sorrisi che sembrano drogati e esaltati. Tutti a vendere la pelliccia dell'orso. Attenzione, non c'è ancora la pelliccia. Già l'hanno venduta. E così potranno finanziare Zelensky. Il problema risolto. Useremo i soldi del nemico, cioè della Russia, per finanziare il loro amico Zelensky. E loro dicono, perché no? La Russia è cattiva? E che diamine, non li ascoltate i telegiornali italiani o i media europei? Non
sì,
li ascoltate?
Sì.
Putin è cattivo. Come Gheddafi, come Saddam Hussein, come il re siriano, come gli afghani, come cattivo Putin. Ha osato reagire, Putin ha osato reagire, al colpo di Stato di Kiev orchestrato dalla cabala della CIA, della Gran Bretagna e soci di Bruxelles. Come si è permesso lui di non accettare il nostro colpo di Stato a Kiev nel 2014? Putin ha persino osato di invadere l'Ucraina per andare a salvare i russi del Donbass, che quelli come Zelensky stavano allegramente bombardando. 8 anni li hanno bombardati. Quindi per me Putin ha invaso niente, è andato a salvare quelli, per buona misura si prende quello che... Ovunque ci sono russi lui vuole prenderseli, perché quelli là di Kiev lui non si fida. E perché no? Dicono a Bruxelles. Dice Zelensky, perché non bombardare il Donbass? Non è questo che Hitler ci ha insegnato? Che perché Zelensky vuole continuare quello che Hitler ha fallito. E ora hanno deciso che i depositi bancari russi depositati in Occidente, per la maggiore in Belgio, Bruxelles ha deciso ed ha annunciato di volerli espropriare, cioè che tradotto in semplicese, come si dice, rapinare, no? Tutte le possessioni che il governo russo, che molto poco saggiamente aveva depositato nella somma di ben 300 miliardi di euro nelle banche europee, adesso dice, oh grazie, che bello, che cuccagna!
Ma si può fare una cosa tale?
Ma no, e questo è l'uovo di Colombo. della colombella. Non è facile? Tutto facile? Non esattamente. Che è successo? Perché no? È successo che questo piano assolutamente illegale, criminale, va bene, che distruggerà la già bassa reputazione del sistema finanziario del globalismo, che se fanno questo praticamente ormai la banda Bassotti si è tolta la maschera. Allora chi dice che non funzionerà? Addirittura la direttrice della BCE, Christine Lagarde, la guardia, no? La guardia che guarda le ricchezze del globalismo mondiale.
Sì.
Cioè, la direttrice della Banca Centrale Europea, e se ce lo dice lei che conta più di certi politici globalisti, che sono appesi alle sue cordicelle comunque, cordicelle delle sue banche, vale la pena di ascoltare. E non solo, ma anche il governo del Belgio si è messo di traverso e non ne vuole sapere di cooperare con la Cosa Nostra di Bruxelles. Sai cosa vuol dire Cosa Nostra?
Sì, Angela. La mafia.
La mafia. Allora, per il semplice motivo che la Russia ha già detto che li porterà tutti in tribunale a dover sborsare e rimborsare la Russia. E tutti sanno che affidamento si può fare su politici europei. Di andare sì. A aiutare il Belgio. Adesso gli portano i soldi al Belgio, ufficialmente alla Russia, ma glieli tolgono al Belgio, sono 200 miliardi solamente in Belgio. E il Belgio dice, alto là, chi va là? E così se un indomani qualcosa va male che bisogna rimborsare, le devo rimborsare io.
Ma perché il Belgio deve rimborsare, non la banca centrale?
No, perché la Russia l'ha depositata in Belgio.
Ah, ok.
Quindi il Belgio dice, uè, calmati, fate presto a fare i conti voi. Hai capito? Voi li sequestrate alla Russia, cioè alle mie banche, domani ci saranno contenziosi, ci saranno cause in tribunale e alla fine Bruxelles, che è la capitale del Belgio, va bene, e io le devo ridare io. No, caspita, io so che razza di egoisti, drogati d'egoismo che siete, no, io non mi fido di voi, neanche della vostra ombra. Insomma, è un circo di pagliacci. Questo sì. Cosa significa uniti nella diversità?
Non sono uniti.
Sono diversità, sono diversi egoismi che uniti.
No.
Cioè, non è che perché sono molti egoismi diventano altruismi. Comunque Putin con la sua, io la chiamo proverbiale flemma da colonnello del KGB, più freddo del ghiaccio della Siberia, ha spiegato al cartello di Bruxelles che oltre a essere un crimine, questo provocherebbe le nazioni del mondo di cominciare a ritirare i loro assetti finanziari dall'Europa e Occidente e tutto, ossia, traduciamo, il crollo dell'Occidente, del sistema occidentale. Forse lì che verrà il crollo finanziario che la Bibbia profetizza a Daniele 11 verso 20. Quindi, da un disastro all'altro, praticamente Putin ha spiegato a questa, chiamiamola, questa banda del buco. Sai che la banda del buco, Angela?
No.
Era un gruppo di ladroni in Italia che facevano il buco nelle cantine per arrivare alla banca, rubare tutto e scappare per lo stesso buco. La banda del buco. Cioè, questi è della banda del buco di Bruxelles. Hanno dimenticato un altro piccolino dettaglio, che se questi criminali ben travestiti da politici arrivassero a questa sequestrare questi soldi, la Russia immediatamente attuerebbe cosa? La legge della reciprocità. Sai cos'è, no?
Cioè vendetta?
Tu la fai a me, io la faccio a te.
Vendetta?
Sì.
E in che modo possono vendicarsi?
Legale però, soldi per soldi, furto per furto. In che modo? Secondo me che la Russia, ma secondo me lo dico nei giornali, non è secondo me, la Russia si rifarebbe sugli assetti, sulle proprietà delle compagnie europee occidentali basate dove? Sulla Luna? Basate in Russia, non a Washington e in Europa. Cioè anche gli europei hanno avuto la grande idea di investire in Russia. Investi poco, prendi tanto. E questi assetti, state ascoltando? Assommerebbero addirittura a circa un trilione di euro.
Oh, È tanto.
Contro, la chiamiamo, la bazzecola dei 300 milioni scippati alla Russia, in Bruxelles. Insomma, i bruxelliani, com'è che si dice in inglese? Have to choose between which foot to shoot and kicking themselves in their own behind. Vuoi tradurre te, lo dico io?
No, questo lo traduci tu.
Più o meno in italiano si direbbe devono scegliere su quale dei loro piedi spararsi e come prendersi a pedatoni sul loro di dietro. Capito? Kicking themselves in their own behind. They have to choose to which foot to shoot.
In altre parole, qualsiasi cosa scelgono
sì.
avrà conseguenze negative per l'Europa.
Sì, testa, una botta in testa a me. Croce, una pedata di dietro a me. Capito?
Ci sono
questi poveracci, ciechi di professione, si sono cacciati in una situazione che adesso, guarda, tanto vale che si buttino in un pozzo. Sfido che arriverà Gog e dice... Che pensi, amici? Penso io, risolvo tutto. Quattro guerre atomiche, sistemo tutto. E farà così, eh? E quello, l'anticristo, è uno che prima spara, poi guarda. Allora, guarda, poveracci, se non fossero quasi tutti, ringraziatemi per il quasi, vedi come sono educato, se non fossero quasi tutti criminali, farebbero compassione fino alle lacrime.
Sì.
Va bene?
Poverini.
D'altronde le camicie nere di Zelensky. Zelensky è vestito di nero, eh? Ha visto Mussolini con le sue camicie nere, dice mi vesto di nero anch'io, mica posso essere di meno del mio insegnante, eh? I nazisti erano camicie marroni, Mussolini nere, Zelensky nero. Cioè, vi ricordate quando Zelensky ha rimandato indietro in Germania i loro carri armati dicendo ai tedeschi che erano tutti ferri vecchi e se li potevano tenere non si potevano neanche usare e neanche riparare, gliel'ha rimandato tutti indietro, l'ha rimesso sui treni indietro.
Wow.
Con la Russia che insomma se la rideva. Insomma, gli egoisti occidentali raccoglievano tasse fresche abbondanti per le armi per l'eroe Zelensky. Ma gli inviavano i ferro vecchi, gli scarti, svuotavano i magazzini, andavano alle autodemolizioni dei carri armati, gli mandavano quelli, guarda quanto ti amiamo, e incassavano le tasse dai pagatori di tasse, che erano davanti lì alla televisione a sentire cos'è che... I nazisti d'Ucraina cosa hanno fatto quando hanno capito che sì, i nazisti sono egoisti, ma a Bruxelles erano peggiori? Allora hanno reagito facendo man bassa degli aiuti che ricevevano. Dice, ah, voi ci mandate ferri vecchi e noi facciamo man bassa nei soldi che ci mandate per la guerra. Mazzette da 100 milioni di dollari, 100 milioni di euro, arrotondiamo. E ora si parla di decine, attenzione, adesso le notizie cominciano a parlare, decine di miliardi di dollari che non sono più rintracciabili. Uè, invisibili, chi li ha visti? Ma controllate nelle tasche dei politici. Suona familiare, no?
Sì.
Dobbiamo confermare con qualche notizia le cose che sto dicendo? Vai al giornale del Vaticano. C'è un giornale del Vaticano che si chiama Vatican News. Cos'è che dice?
Ucraina. Scandalo corruzione. Zelensky destituisce due ministri. L'inchiesta parla di presunte tangenti per un valore fino a 100 milioni di dollari.
Quanto è 100 milioni di dollari?
Sì.
Capito? Non lo dico io, lo dice il Vaticano.
Sì.
Mazzette di 100 milioni di dollari. E poi vengono da te, da me, e dire cos'è che hai fatto? Ho venduto un pollaio. E allora? E allora voglio spostare i soldi di qua a là. No! Prima devi dimostrare che non vendi droga, non vendi cocaina, non vendi questo e quell'altro e dopo vediamo se possiamo spostare i tuoi soldi. Ma ho solo venduto un pollaio, mi spostate i soldi di qua e là? No, e qui c'è il denaro sporco.
Sì, sì, sì.
Come sporco?
Sono difficile.
È un pollaio, sporco le galline, sai, vanno dappertutto. Capito? Cioè, tu non puoi vendere un pollaio e spostare i soldi. E questo qui mazzette da 100 milioni di dollari. Hai capito che questa storia e le banche che controllano è tutta una messa in scena. Guarda, qui c'è un giornale, cos'è che dice Inside Over?
Ucraina, lo scandalo corruzione si allarga ancora.
Tutti i giornali?
Tutti i giornali hanno pubblicato le foto dei pallet di dollari sequestrati ai corrotti.
Capito, tutti i giornali, ma veramente ne parlano poco, perché questo qui, il loro socio Zelensky, non è che gli piace molto. Parlano contro i cristiani, contro la fede, contro la religione. Contro Zelensky ci vanno piano.
Dice questo Inside Over. L'ex vice premier in galera, l'ex ministro della difesa in fuga, la polizia sotto accusa. Oh. Zelensky muto.
Non parla più Zelensky, l'eroe che tutti gli applausi al Parlamento italiano, ovunque andava, lì tutti a applaudire, baciargli i piedi. Zelensky muto. L'ex vice premier in galera, l'ex ministro della difesa in fuga. E queste sono le soldi delle tasse che avete pagato.
E anche la polizia sotto accusa.
Capito? Ma questa corruzione da 100 milioni di euro, ma questo qui... Ah no, la corruzione dappertutto, questo è il giornale Inside Over, ok, cos'è che diceva qua? Il giornale dice
le foto dei pallet di dollari sequestrati ai corrotti.
Cioè hanno arrestato dei corrotti e c'erano dei pallet con dei mucchi di dollari contanti. Pallet, sai cos'è? Sono i bancali. I bancali che tu vai nei supermercati grandi e ci sono le gru che le alzano, le spostano.
Ma come fanno questi con tanto contante andare in giro quando non è legale nel mondo di oggi?
Ma perché le leggi che fanno sono fatte per me, per te, per affogare, strangolare, mettere il guinzaglio alla gente onesta. I disonesti non hanno problemi con queste leggi, le fanno loro le leggi. Guarda, vai in Svizzera, c'è un giornale svizzero, come si chiama? Swiss Info. Cos'è che dice?
Scandalo corruzione. Si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky.
Stanno nuotando nella corruzione. Cioè, questi qui, i primi a capire che la guerra è fallita, fallirebbe, sono proprio i neonazisti di Zelensky. E loro cosa fanno? Soldi sui bancali e li mandano di qua e di là, nelle isole, paradisi fiscali, perché questi già hanno preparato la fuga. Quando hanno provocato la Russia, hanno fatto uno sbaglio. Quando quelli che hanno provocato la Russia non conoscono le profezie, non conoscono la Bibbia che dice che la Russia vincerà tutto e tutti attraverso un grande capo che arriva, che farà impallidire Zelensky, si chiama Gog. E questo qua prima spara e poi guarda. Capito? Lui conquisterà il mondo, altro che la malvagità di Bruxelles, che non è poca. Sarà niente paragonato a quella di Gog. Quello lì, quando gli gira, saranno bombe atomiche. Allora si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky. Allora leggi lo scandalo.
Questo è il Corriere della Sera.
Cosa dice?
Lo scandalo corruzione che fa tremare Zelensky.
Che fa tremare Zelensky.
Le tangenti del 15%.
E qui siamo ancora a livello della mafia, basso.
Le ville alle porte di Kiev. I bagni placati oro.
I bagni cosa?
Placati oro.
Oh, caspita, perché quanto ti siedi, sei l'oro. L'oro lasciamo perdere, guarda.
Ecco perché,
per amore delle sorelle, non diciamo.
Grazie. Ecco perché è un caso che può decidere la guerra.
La guerra è stata decisa 10 secondi dopo che l'hanno cominciata. Ma vi ricordate che il Signore ce lo mostrava?
Questo? Sì, è vero. Sì.
Ma non solo a noi. Frate Giuseppe, non ti innalzare. No, non mi innalzo, ma questa è la verità. Hai finito il Corriere della Sera?
Sì.
Allora, c'è un giornale che si chiama Il Dubbio. Il Dubbio News. Sgrida i dubbi, signore. Avanti con la fede. Cosa dice?
Ucraina, corruzione, Energoatom. Indagati ministri e alleati.
Quindi qua, praticamente, qui farebbero bene a prendere gli onesti, se li trovano, al governo, prelevare quelli. Guarda, queste le orribili notizie di cosa succede con le tasse pagate, il sudore dei poveracci, che i politici, il sudore dei poveracci che pagano le tasse. Io non possiedo niente, quindi noi veramente cerchiamo di essere piccoli missionari. Allora, i politici li inviano per continuare la guerra. Voi pagate le tasse e li mandano a Zelensky. Zelensky è un abisso senza fondo, è una voragine. Guarda, mettiamo qualche scrittura, Angelina, passo e chiudo?
Sì.
Allora, la prima mi devi dare Ecclesiaste. Vai da Ecclesiaste.
Sì.
5, verso 8.
Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia...
Qui puoi guardare a qualunque direzione, la vedi?
Non te ne meravigliare, poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ecclesiaste 5, verso 8.
Giobbe 9, Angelina.
La terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui, chi è dunque?
Dio sta dicendo, mette un velo davanti agli occhi dei malvagi. Salmo 17, Angelina, versi 10 al 14.
Sono duri di cuore a causa delle loro ricchezze. La loro bocca parla con arroganza.
Li vedi i politici col sorriso fatto con lo stampino? I sorrisi dei politici, molti di loro, o sono fatti con lo stampino o vengono dalle droghe, perché ci vuole droghe forti per sopportare, per fare la vita che fanno loro. 11.
Ora ci stanno accerchiando, seguono i nostri passi, ci spiano per abbatterci.
Il mio nemico?
Il mio nemico sembra un leone che voglia sbranare la preda, un leoncello che sta in agguato nei nascondigli.
Ergiti, oh Signore!
Ergiti, oh Signore, affrontalo, abbattilo, liberami dall'empio con la tua spada.
Amen, Signore, fino a quando arriva Armageddon, siamo tutti in attesa, Signore. 14.
Liberami con la tua mano dagli uomini, oh Signore, dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita, e il cui ventre tu riempi con i tuoi beni. Di questi si saziano i loro figli e lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Salmi 17, versi 10 a 14.
Il cui compenso è solo in questa vita. Ma questi multinazionalisti, questi qui che si fanno la doccia con i soldi che scendono, questi qua che fanno breakfast, la colazione, mangiando soldi. Beh, sai cosa fanno? Mettono sale nei soldi e li mangiano questi qua. Cosa faranno davanti al tribunale di Dio? Secondo Timoteo 4,17.
Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte.
Amen.
Tutti
diciamo amen.
Amen. Affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani.
Avete capito? Di andare fuori a dare il messaggio di Gesù. Non addormentiamoci come le chiese della domenica mattina, che invece di caricarsi dalla croce si caricano da una panca. Andiamo nel nome di Gesù. Sono stato?
E sono stato liberato dalle fauci del leone.
Dal dragone dei malvagi.
Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Secondo Timoteo 4, versi 17 e 18.
Gloria, Signore. Angela, io credo che... Spero che ho fatto veloce.
Più o meno, però andiamo avanti.
Ok, fratelli, Dio vi benedica. Lo so, non è molto ispirante. Lo so, stiamo navigando nell'immondizia. Però abbiamo Gesù. Siamo sulla nave di Gesù. Siamo sulla sua barca. Amen.
Guarda, ti leggo un commento di Ugo.
Ugo.
Grande fratello Giuseppe, le tue analisi geopolitiche sono sempre ineccepibili e conforta il fatto che siano fatte alla luce della parola di Dio. Avanti così, senza tentennamenti. Grazie Ugo. Amen.
Senza tentennamenti, grazie Ugo. E cerco di non tentennare perché da internet ricevo notizie da pastori di chiesa che vogliono farmi tentennare.
Sì.
No, non voglio tentennare, vado avanti. Praticamente dare messaggio così, specialmente contro le chiese dell'Odissea, mi costa tutto. Già ho bruciato la mia reputazione, che mi accusano di ogni peccato sotto il cielo e nell'inferno. Ma vado avanti, non voglio tentennare. Pregate per me che il Signore continua a darmi forza, a darmi coraggio.
Amen.
Va bene? Perché anche ieri sera ho avuto un attacco del diavolo, non so, ve lo racconterò magari domani quando prego per le guarigioni. Il diavolo mi ha attaccato mezz'ora, ero qui che pregavo, organizzavo per il giorno di domani, cioè oggi. Ho ricevuto mezz'ora di attacco satanico. Praticamente non riuscivo più a lavorare. Va bene, i miei occhi ci vedevo più, vedevo la metà. Avevo un attacco satanico che mi è passato anche nel passato, ieri sera, tremendo, cioè è arrivato un attacco agli occhi. Praticamente sembravano come occhi ubriachi, non ci vedevo. Erano, come si dice in italiano, blurred, affoscati, credo, annebbiati. Non riuscivo a distinguere le parole. Però non potevo fermarmi perché era tardi, dovevo finire di organizzare le notizie, mettere degli appunti. E allora mi sono messo a pregare in lingue mentre lavoravo. Una parte pregavo in lingue, sgridavo il diavolo, e dall'altra parte davanti a lavorare, ma non ci vedevo bene, ci vedevo. Sai come quando uno è ubriaco, io non lo so perché non ci ho mai passato, mai bevuto così, però dicono che quando uno è ubriaco ci vede più bene, vede doppio. Insomma, era come una nebbia. E allora pregavo in lingue, mentre lavoravo a preparare queste cose che adesso vi presento. E alla fine ho chiamato qualcuno, qui c'eri tu, Angela, anche.
Sì.
Ho detto, pregate
sì.
Per me, ho bisogno di preghiera. Insomma, la scrittura forte che ho ricevuto era, continuavo a ricevere in continuazione, resisti al diavolo, lui fuggirà da te. E lo sgridavo, resistevo, lo davo al Signore, andavo avanti, non mi fermo, Satana, non mi fermo, diavolo, vado avanti per Gesù. E andavo avanti a lavorare, sai quando non ce la fai a camminare, continua a camminare, poi cade in ginocchio e continua ad avanzare in ginocchio. Era così nello spirito, cioè, capisco cosa soffrono quelli che non ci vedono, no?
Amen.
In certo senso è giusto che il Signore ci fa passare queste cose come Giobbe, passare per capire.
Per capire.
Dopo circa mezz'ora, bang, la vista è tornata.
Wow.
Perfetta.
Grazie Signore.
E te l'ho detto anche, no?
Sì.
Te l'ho detto.
Sì.
È tornata, la vista è tornata. Avevo vinto la battaglia, non mi ero arreso.
Amen.
Continuavo a sgridare il diavolo, continuavo a lodare Dio, continuavo ad andare avanti. Sai quando la nave non riesce ad andare a una velocità, taglia la velocità.
Mm-hmm.
Come Paolo che stava affondando, hanno buttato fuori tutto il frumento, il cibo, e poi la nave si è sfasciata. Dove era la sua fede? Perché è successo? Adesso qualcuno ci dirà, Giuseppe, dove è la tua fede? La mia fede è quello che è. Dove era la fede di Paolo che si è sfasciata la nave? È così la storia. E allora il cuore mi è esploso di gioia, di lode a Dio. Che bello avere la vista, che bello vedere il lavoro di Dio, che bello vedere la parola di Dio. Posso andare a cercare le scritture, a trovarle. Diamoci da fare, perché viene il tempo, fratelli, che non potremo cercare le scritture, non potremo fare quello per cui Dio ci chiama adesso da fare. Ve l'ho detto, Angela.
Sì, l'ho raccontato. Sì.
Alleluia, alleluia, come sono felice.
Grazie.
È tornata alla vista.
Grazie, Gesù.
Siccome questo attacco demoniaco che è venuto già nel passato, in misura minore, adesso è maggiore. Il diavolo odia quando servi il Signore. E allora volevo condividere questa vittoria. Volevo farla domani durante la preghiera, ma non ci riesco.
È uscita fuori.
Eh?
È uscita fuori.
Sì, no, sai quando una cosa strabocca.
Va bene.
Buona misura, pigiata, abbondante, straboccante. Lode al Signore, benedici il Signore, anima mia.
Amen.
Tutto quello che è in me, benedici il suo santo nome, quello che ti guarisce, ti perdona. Salmo 103, alleluia.
Amen.
Angelina, mi fermo.
Forse serviva oggi a qualcuno questo messaggio.
Sì, cioè il messaggio è resistete al diavolo e lui fuggirà da voi.
Amen.
Ci possiamo credere con quasi tutto il cuore, possiamo crederci al 90%, io di più, 91%, io lotto di più al 92%, eppure il diavolo non se ne va. una zucca dura il diavolo. Deve prendere la mazza della parola e bang sulle corna. La mazza è più forte, la spada è più forte. E devo ringraziare il Signore, che non sono un uomo di grandissima fede, piccolina la mia fede, a volte funziona, a volte no. So che ci sono credenti meglio di me, più forti di me, più fede di me, più guarigioni di me, va benissimo, ma io quel poco che ho lo voglio usare per Gesù, che non è quanto fai per Gesù, ma come lo fai. Chi era l'ultimo, Ugo?
Sì, ho letto il commento di Ugo, sì. E ti leggo anche quello di Nena che ha scritto adesso.
Grazie Ugo, ti voglio bene, ti abbraccio.
Dice Nena.
Non siamo degni delle vostre lodi, le lodi tutti al Signore. Per noi pregate che possiamo andare avanti, vivi o morti, avanti. Io voglio andare avanti per Gesù anche morto. Va bene, e lo farò.
Ma non sarai morto, sarai vivo nel cielo.
Oh, avanti Angela, cosa dice Nena, la dolce Nena?
Tu non sarai mai morto, mai. Quindi avanti per Gesù allora.
Giovanni,
Nena dice.
Giovanni 11, 25, 26, chi crede in me non morrà mai.
Amen.
E chi vive, crede in me, non morirà mai. Fosse anche morto, vivrà. Giovanni 11, 25, 26. Chi vive, crede in me, non morrà mai. Noi non moriremo mai. Altro che testimone di Geova dalla nonna, che il loro paradiso è un dormitorio. Vi voglio bene, testimone di Geova, ma venite alla Bibbia per cortesia. Avanti, Angela.
Nena ha scritto adesso un commento. Buongiorno, fratello Giuseppe. È una meraviglia ascoltarti, riempito dello Spirito Santo, spiegando situazione geopolitica basata sulla parola di Dio. Continua così. Sei un grande pilastro per tutti noi fratelli sparsi nel mondo. Che Dio ti benedica e protegga assieme con tutta la tua famiglia. Vi voglio tanto bene, Nena.
Grazie, Nena. Sei dolcissima.
Yeah, dolcissima, Nena.
Gloria, gloria a Dio. Vedo l'ora di arrivare in cielo che posso abbracciare tutti i fratelli senza... E qui siamo la donna nel deserto e tutti i falsi fratelli che abbiamo incontrato. Se non viviamo nel deserto non ce la faremmo, non saremmo qui. Va bene, grazie. Va bene, gloria al Signore. Allora Angela, dov'è che andiamo adesso?
Una domanda da parte di Fabio. È una domanda molto molto semplice, ma vorrei metterla in radio perché molto spesso riceviamo dai fratelli richieste di consigli su quale Bibbia leggere, quale Bibbia comprare, quali sono le Bibbie in italiano più affidabili. Ed è questa anche la domanda di Fabio. E gli abbiamo risposto in privato via mail, gli abbiamo detto di cercare una Bibbia di studio Thompson, Nuova Diodati. E questa è la risposta di Fabio, che purtroppo non l'ha trovata. Caro fratello Giuseppe, un grazie infinito di cuore per il primo passo del corso biblico che mi avete inviato. E volevo farvi una domanda riguardo alla Bibbia da acquistare che mi avete consigliato. Ho visto che le edizioni Thompson Nuova Diodati che mi avete suggerito sono fuori stampa. Così ho cercato delle edizioni alternative, ma comunque molto simili a quelle che mi avete consigliato. E ho trovato queste due Bibbie che credo siano molto vicine ai vostri consigli. Vi volevo chiedere, se ho trovato due Bibbie giuste, quale di queste due è la migliore da acquistare? La prima è una Bibbia Nuova Diodati, non da studio, una Bibbia normale, oppure una seconda è la Bibbia da studio Thompson, però versione nuova riveduta, non Diodati. Vi ringrazio di cuore e vi mando un forte abbraccio, che Dio vi benedica.
Grazie Fabio, grazie. Beh, io ho sempre suggerito la nuova Diodati, che è la migliore. La nuova riveduta che io uso spessissimo perché ce l'ho nel computer, la nuova Diodati più complicata nel computer, non la mettono a disposizione facilmente, è triste. Allora, sono due buone Bibbie, la Diodati è, diciamo, è un po' meglio, visto diverse volte, quindi la nuova Diodati. Io ti consiglierei, Fabio, tira fuori un po' di soldi e compratele tutte e due.
Ah sì?
Quindi dipende qual è il tuo progetto. Se il progetto è di studiare la Thompson, allora vai dalla riveduta, che è una buona Bibbia, va bene? E altrimenti, se non devi fare studi tipo Thompson, che sono studi approfonditi,
Cosa sono studi tipo Thompson? Che poca gente conosce questa parola Thompson.
Thompson è la persona che ha iniziato il Thompson. Thompson è il suo nome. Cioè questo qui ha cominciato, mi pare, più di un secolo fa. Era un pastore che aveva scritto 4 paginette per fare della concatenazione biblica delle referenze. Cioè tu per esempio stai leggendo Giovanni 1,12 che dice tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E a fianco di quella scrittura lì ci sono dei numerini. Tu vai alla fine della Bibbia, vai nei numerini e trovi la concatenazione, il seguito di questa scrittura. Non solo una concordanza biblica che prendi una parola salvezza e prendi 100 scritture sulla salvezza che non dicono niente, solo una ripetizione, una fotocopia. Ma il Thompson invece è una concatenazione, una susseguenza, sono degli scalini che è un discorso.
Okay.
Cioè è un topic in English, italiano.
Topic, sì. È da lì che abbiamo preso la parola topic,
sì,
da Thompson.
Abbiamo modificato la lingua italiana, ma topic in italiano si dice argomenti. Qualcuno mi ha informato, è stata una sorella che mi ha informato. Dice, quindi, guarda che topici non è lo stesso in italiano. Allora ho chiesto scusa e...
Nella Bibbia di studio Thompson ogni scrittura ha diversi soggetti e alla fine della Bibbia Thompson tu puoi fare studi molto approfonditi, dettagliati su qualsiasi soggetto, per esempio perdono. Alla fine della Thompson ti dà tante scritture sul perdono che poi ti danno la motivazione di perdonare.
Ma non tipo fotocopie, variegato, bellissimo.
Oppure la Thompson ha anche una lista di tutte le profezie compiute da Gesù, o delle scoperte archeologiche, o un dizionario biblico. Ci sono tante cose nella Thompson da studiare che aiutano la tua conoscenza biblica.
È stata fatta con l'unzione dello Spirito Santo, il sistema Thompson. Poi se tu non vuoi andare alla fine della Bibbia dove c'è tutto, ci sono tutte le scritture che possono essere 5, 10, 15, 20. E se tu non vuoi andare lì, allora ti fermi su quella scrittura che ti interessa, va bene? E allora a fianco c'è il numerino, poi c'è anche un riferimento che sarebbe la scrittura susseguente, va bene? Che si trovi alla fine della Bibbia. Però la scrittura susseguente è che tu da Giovanni 1,12 puoi saltare a Romani.
Sì.
Ed è il seguito, lo stesso seguito che ti dà alla fine. Però lì, insomma, devi sperimentare.
Sì.
È un sistema meraviglioso. Io avevo una Bibbia, credo che ce l'ho ancora, Bibbia Thompson in inglese, ed era tutta scarabocchiata, scritta di qua, scritta di là. Tu l'hai vista, no, Angela?
Sì, sì. Allora.
Ecco, e che io per anni ho lavorato su quella. Quindi la raccomando a tutti. Nel tuo caso, adesso però, che siccome viviamo nell'era di Laodicea e le chiese sono quasi tutte addormentate, cioè invece di stampare Bibbie, sono tutta la domenica mattina a raccogliere soldi. Capito? E se sono dimenticati, si stampa le Bibbie. E le Bibbie non si trovano più. Un tragico adempimento di Amos 8,11 che dice i tempi vengono, che io manderò la fame nel paese, manderò nel senso che il diavolo la manda e Dio deve permettere. Non fame di pane, sete di acqua, ma di ascoltare la parola dell'Eterno. Allora andando da un mare all'altro, da una parte all'altra del pianeta, cercheranno la parola del Signore, ma non la troveranno.
La prossima domanda voglio farti
Amos
è su questo.
8, 11 e 12.
Proprio su Amos.
Capito? Quindi siamo nel mezzo dell'apostasia. Adesso tutte le chiese valdracche, prostitute, che adorano le ricchezze, il diavolo le ha convinte che sono tutte a Filadelfia. Sono tutte la sposa di Cristo. Tutti salvati. Sono grandi bugie. Al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5,10, avranno una terribile sorpresa questi qua. Questo dovrebbe alzarsi dalle loro panche, che sono anche fin troppo calde, e andare a stampare le Bibbie, branco,
sì,
di Lazzaroni.
Sì, sì, sì.
Cosa state lì a raccogliere soldi, poveracci, che molti di quelli non c'hanno neanche pane da mangiare? Mercenari, stampate le Bibbie, è meglio che non vi arrabbia.
È molto sorprendente che non si trovano Bibbie da comprare, come dice questo fratello. Che non
abbiamo dovuto portare Bibbie in un carcere qui.
Noi stessi.
Ci abbiamo messo quanti mesi?
Ma più di 6 mesi.
Abbiamo scritto da tutte le parti, investigato in Cina, dappertutto, niente!
In spagnolo, sì.
Siamo dovuto, alla fine abbiamo trovato una tipografia in America che le stampava. Va bene, non è la migliore stampa, no? Però meglio di niente, abbiamo potuto portare al carcere e distribuirlo, sì. Ma grazie, non perché noi siamo bravi, perché voi fratelli siete bravi, amen. Voi li avete finanziato con le vostre decime offerte, che ribadisco sempre, nessuno è obbligato a mandarci. Ci sono già fin troppo mercenari che il loro mestiere è predicare Gesù per i soldi della domenica mattina, non voglio essere di questi. E parlo della maggioranza, stragrande maggioranza degli evangelici e della Chiesa mondiale, non tutti, non tutti. C'è la sposa di Cristo qua e là, quelli che vanno a evangelizzare. Angela,
sì.
A te. Gloria sì. A Dio.
Va bene, allora tu hai consigliato a Fabio di prendere entrambe le Bibbie, entrambe, se può, se riesce.
Entrambi, io, una cosa che noi abbiamo speso capitali qui a comprare Bibbie. Abbiamo Bibbie da tutte le parti qua. In spagnolo, in italiano, in inglese, Thompson e non Thompson. Va bene? Il Signore ci ha aiutato e ci ha benedetto e ci ha aiutato a fare un libretto di 150 pagine, tutto il tempo della fine stampato su carta. Non ci riusciamo perché costa troppo stampare. Adesso vediamo se ci riusciremo. Probabilmente dovremmo andare in una tipografia a farli stampare perché non credo che riusciamo a stampare noi. Non riusciamo a stamparle. Il nostro lavoro non è... Mi leggi Salmo 68, cos'è, verso 11 mi pare. Non ci riusciamo. Abbiamo tentato.
No, abbiamo voluto comprare una stampante perché pensavamo che è più conveniente averla per noi nella missione, così nel futuro la usiamo anche per altri
progetti.
Ma
non abbiamo tempo di farlo.
No, ma prima di tutto ci siamo fermati per via del prezzo incredibile della stampante. Abbiamo detto che è esagerato.
Non abbiamo il coraggio, sì, di scocciare i fratelli per... chiede tanti soldi, niente, non li chiediamo. Sì. Però quello che faremo, daremo una tipografia, il prezzo sarà alto e poi i fratelli che lo vorranno ce lo faranno sapere, ma non siamo del mestiere di tipografia e stampaggio, non lo faremo. Niente, fratelli. D'accordo, Angela?
Sì.
Abbiamo parlato...
Dopo tutte le investigazioni che abbiamo fatto,
no,
ci
no,
vorrebbe...
No.
The thick paper and the machine to bind it and the printer.
Carta speciale, copertine speciali.
E per quella ci serve una stampante speciale per le copertine. Poi la macchina da rilegare i libri. Poi tante cose
allora,
che alla fine abbiamo rinunciato.
E allora fateci un piacere, fratelli, non la comprate. Dei fratelli preziosissimi, ve la compriamo noi, tutta la stampante. E noi vi diciamo grazie, fratelli.
No, è troppo.
Fratelli, grazie. Il Signore vi benedirà come se avreste mandato i vostri grandi somme, no, non la comprate e non vi diciamo neanche il tipo che ci serve.
Comunque stiamo investigando con le tipografie, stiamo aspettando i prezzi che ci invieranno per vedere se possiamo stamparle in qualche tipografia, perché
sì,
servono almeno migliaia, centinaia di libri, sì, vediamo che prezzi ci danno.
Almeno per tutti i fratelli che prenotano,
sì.
Se i fratelli prenotano, va bene, e allora andremo in base alle prenotazioni, va bene, e... stamperemo quello che loro prenotano. Dovete prenotare un libro, non dovete prenotare una stampante, tranquilli. E io ho detto facciamo un libretto umile, niente. Poi abbiamo trovato anche dei mercenari, tipografi imbroglioni, abbiamo trovato che ci hanno chiamato, hanno visto l'accento che siamo stranieri ed ci hanno fatto dei prezzi, ho detto siamo scappati. Avanti, Angela.
Sì, ha detto di leggere Salmo 68, verso 11. Il Signore annunciò la parola e grande è stato il numero di quelli che l'hanno proclamata. Salmi 68, verso 11, nella Nuova Diodati.
Allora, com'è che dice grande?
Grande è stato il numero di quelli che l'hanno proclamata.
Ecco, il Signore a me mi dà la sua parola come la dà ad altri, meglio di me. Quindi amati nemici, non andateci a dire che io mi sento un grande profeta, non mi sento, mi sono mai sentito, ma mi sentirò. Sono un piccolo, ecco. E altri possono predicare come me, meglio di me, facilmente meglio di me. Però la parola che Gesù mi ha dato, me l'ha data. E grande fu la compagnia di quelli che la pubblicano, quindi pubblicate, fratelli. Quale parola? La parola della Bibbia, io cerco di spiegare un pochino, va bene? Pubblicatela, i messaggi che diamo, perché c'è anche quello, sono fratelli che vogliono fare un sacco di progetti. Parliamo dei volantini, Angelina?
Sì.
Guarda, è successo che, sapete che abbiamo i volantini sulla radio, no?
Sì.
Che li abbiamo messi lì, non sono in vendita, sono liberi, li regaliamo, sono lì da scaricare. Però ci sono delle persone che hanno abusato, hanno fatto delle cose illegali.
Cioè l'hanno distribuito in posti sbagliati, in modi sbagliati, insistendo,
offendendo. E infrangendo le leggi. Sì. Ora, nei nostri volantini non c'è niente di male, però sono riusciti a usarli in un modo che è illegale. Mm-hmm. Sì. Incredibile, com'è che ci sono riusciti?
Ed è entrato nei problemi.
Ci vuole un machiavellico per scoprire come usarli, e ci sono riusciti.
E sono entrati nei problemi. Diverse persone l'hanno fatto.
Lo hanno fatto apposta? No, non l'hanno fatto apposta. Va bene. E noi li amiamo questi, li perdoniamo, li amiamo. Però abbiamo parlato in comunità. Insomma, tutti questi materiali noi li stiamo regalando.
Sì.
Come si permettono questi qua di usarli in un modo illegale? Distribuiscono dove non dovrebbero, sul posto di lavoro. Glielo hanno proibito, loro lo fanno lo stesso. Si denunciano le autorità, mm-hmm. denunce legali, denunce avvocati, e alla fine è colpa di Radio Blast, è colpa di fratello Giuseppe, di Angela. E allora, molto molto tristemente, li vogliamo togliere dalla radio e diffidare chiunque di usarli. Non li potete usare più, perché per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Vabbè, il cartello che il vinaio ha appeso vicino alla cassa. Mi dispiace, questi qui saranno, se non si pentono, saranno responsabili davanti a Dio. Mi lavo le mani, va bene, li devo togliere. E mi scoccia non poco, perché voi con la vostra arroganza, con la vostra presunzione, con la vostra modo di fare, state togliendo degli strumenti alle pecorelle sincere che ascoltano, che seguono i suggerimenti. Non si può distribuire dove è proibito. Mm-hmm. E se lo fate dovete farlo in un modo, è come predicare il Vangelo in Siberia, sotto lo stalinismo. Ma voi lo avete fatto in un modo assolutamente sbagliato, ci avete fatto del male. Avete fatto del male alle pecorelle che scaricavano liberamente, mangiavano l'erba verde e voi l'avete inquinata. Vi perdoniamo? Assolutamente sì. Ma per colpa vostra li dobbiamo togliere dalla radio. Perché il diavolo ha trovato il modo di dare la colpa a noi. Che noi li distribuiamo dove è proibito. E allora adesso li togliamo dalla radio, saranno tolti. Ora, le pecorelle, come tu dicevi, ci sono fratelli che copiano dei paragrafi, copiano dei messaggi dai nostri messaggi, li stampano e distribuiscono. Questo potete farlo.
Sì, però sempre al nome vostro, però.
Fino a quando qualcun altro non trova la maniera di darci problemi. E poi toglieremo anche quello, metteremo copyright anche lì. Va bene?
Anche quello?
Sempre a nome vostro.
Sì.
Non andate a offendere la gente a nome di fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe non vuole che distribuite queste cose. Non è il vostro campo. Non sapete cosa state facendo. State offendendo, infrangendo le leggi. E allora, per colpa di qualcuno, non si fa credito a nessuno. Qualcuno si offenderà, pazienza. Questi volantini non sono vostri, sono nostri. E quindi, per cortesia, giù le mani, vi vogliamo bene, tutto a posto, ma ognuno per la sua strada.
Se qualcuno, per esempio, decide di distribuire volantini che noi offriamo gratis per aiutare le vostre evangelizzazioni e lo distribuisce in una zona dove non si può fare volantinaggio, è successo, qualcuno l'ha messo su ogni macchina che era nel parcheggio, ha riempito il parcheggio con i nostri volantini.
Non potete fare queste cose, siamo nel tempo della fine, non si può. Una volta sì, adesso no.
Sono finiti questi volantini per la strada, dappertutto, e sono venute le autorità
poveri,
per vedere.
Aspetta, fammi dire questo, poveri spazzini,
sono venute le autorità per vedere ma chi ha messo queste cose. E certo, le persone erano sparite, ma sui volantini c'era Radio Blast. E noi siamo qui in Sud America, non c'entriamo niente, non sappiamo neanche cosa sta succedendo, e quindi sembra che siamo noi i responsabili che abbiamo fatto quelle cose. No, se distribuite volantini dovete farlo a propria responsabilità, al nome vostro, prendendo la responsabilità per cosa state facendo, che noi qui non sappiamo, non abbiamo idea di cosa state facendo.
Non so cosa state combinando.
Quindi non coinvolgeteci nelle vostre decisioni, prendete responsabilità per quello che fate.
Lo scopo è predicare il Vangelo. Lo scopo è raggiungere le pecorelle, lo scopo è dare l'amore di Gesù, la salvezza, non andare in giro a fare le vostre sparate nella maniera sbagliata, offendendo le persone sbagliate. E poi mi dicono, sì, ma sai, questa gente non erano credenti che si sono offesi. Ma va bene, ma questa persona che io amo molto, lavorava e veniva pagata.
Quello è un altro caso, sì.
Un altro caso. Sì. Viene pagato e il padrone gli dice no, non, al lavoro, i clienti li lasci in pace, sì. Non vai a predicare la tua religione. E lui lo faceva lo stesso.
E lui offeso lo faceva lo stesso, sì.
Insomma, sono arrivati alla causa legale.
Sì.
Ha capito in cosa ci mettono? Si denunciano le autorità e noi siamo nel mezzo. E allora, i nostri volantini, abbiamo già messo un annuncio sulla radio? Cos'è che dice?
Che se li usate, abbiamo messo lì per aiutarvi, ma se li usate, prendete la responsabilità per come li usate. Non viviamo noi a darli ai clienti nei parcheggi, non è che vi inviamo noi.
Non andate a dire vengo da parte di sorella Angela, fratello Giuseppe, ecco loro mi difendono, loro manderanno qualche avvocato a difendermi, ma stiamo scherzando. Ma non è neanche scritturato, tu lavori in un posto, sei pagato, cosa sta lì a disturbare i clienti?
Amen.
E poi hanno fatto anche fotocopie dalla nostra radio e le mandano in giro a dire io faccio parte di questo gruppo. Tu non fai parte di questo gruppo, non fai parte di questo gruppo. Sarai un cristiano meglio di me, ma non fai parte della nostra chiesa. Ti vogliamo bene, va bene, ma per adesso non sei pronto a far parte della nostra missione. Farai parte di una missione migliore di noi, non c'è problema. Ecco, quindi avete capito qui abbiamo capito, tutti i colori qui ne vediamo.
No, il fatto è che ci vuole saggezza per evangelizzare, per usare i volantini, per andare in giro a fermare le persone. Ci vuole saggezza, non solo io vado perché è scritto, devi farlo nel modo giusto.
Guarda, in Atti capitolo 19 c'era un gruppo di persone che andavano in giro a esorcizzare perché era giusto.
Ah, sì.
C'erano 7 figli di Sheva, andavano in giro a esorcizzare demoni nel nome di quel Gesù che Paolo predica. Ah! Allora i demoni gli hanno detto, ma guarda io Paolo lo conosco, Gesù so chi è. E voi chi siete? Botte da orbi! Erano 7 figli, 2 li hanno gonfiati di botte e li hanno fatti scappare nudi. Quindi sì, dovete predicare il Vangelo, certo, è il Vangelo che predica frate Giuseppe. Non è così che si fa. Non dovete predicare il Vangelo di fratello Giuseppe, dovete predicare il vostro. Io ho lavorato con organizzazioni, mi dava un sacco di fastidio andare in giro a dire io lavoro con questo gruppo, molto fastidio. Tanto che quelli che evangelizzavano con me non gli piaceva, ma tu non predichi la nostra religione. No, io predico Gesù. Sempre è stato così.
Amen.
E mi guardavano storto. E io dicevo, ma io voglio predicare solo Gesù. Ma devi andare in nome della nostra religione, il Gesù nostro. Non c'è Gesù nostro vostro, c'è il Cristo del Vangelo.
Amen.
Sono sempre stato, Dio mi ha sempre dato questa benedizione. Non andate a predicare il Vangelo di Radio Blast, il Gesù di fratello Giuseppe, che non esistono. Andate a predicare il vostro Gesù. Ma io Gesù non lo conosco. E allora non predicare niente. Non sei un testimone, sei una brutta testimonianza. Angela, abbiamo coperto tutto?
Per me sì.
O meglio, abbiamo scoperto tutto. E allora stiamo togliendo volantini. Era bello finché è durato, ma siamo nel tempo della fine e ci sono problemi adesso che prima non c'erano. Va bene, non puoi guidare una chiesa, una missione, una radio senza saggezza. Settimana scorsa parlavo che se vai senza saggezza il diavolo ti fa polpette. Va bene, adesso ripeto. Ci sono fratelli che copiano il messaggio audio, lo stampano, distribuiscono. Certamente, potete farlo. Non sono qua a metterle l'imbuto alla parola. Però andate a nome vostro.
Cioè lo copiano dagli messaggi audio, lo trascrivono.
Sì.
È quello che dici.
Però dice, questo l'ho fatto io, lo distribuisco io, non nel nome di fratello Giuseppe, nel nome di Gesù. Ci siamo, Angela?
Sì.
Lei mi sembra abbastanza. Scrivetemi, fratelli, ditemi se siete d'accordo o in disaccordo o accordissimo. Fatemi sapere. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen. Ti chiedo una domanda da parte di Marella. Marella dall'Inghilterra dice...
Ciao Marellina, in Inghilterra, God bless you, Jesus loves you and we too.
Una domanda, gentilmente. Amos 8, verso 11. Io credo che tanta gente si appelli a questa scrittura. Amos 8, 11 parla quello che hai citato tu prima, che negli ultimi tempi andranno di qua e di là cercando la parola del Signore, ma non la troveranno.
Ecco, è la stessa scrittura.
Sì. E Marella dice... Credo che tanta gente si appelli a questa scrittura come una scrittura che sembrerebbe alludere che il Signore ritiri il suo Spirito Santo. Poi anche Isaia 26,6. Credo che tanti alludano a questa scrittura, dicono che questo è il ritiro dello Spirito del Signore. Non credete? Una frazione di secondo senza lo Spirito del Signore in questo mondo, che obbrobrio. A momenti sembra sia quasi già così in Inghilterra. È agghiacciante, ma bisogna sempre concentrarsi sul post-tunnel, sempre.
Ho vissuto in Inghilterra 3 anni e mezzo e so di cosa parla. Già a quei tempi mi sembrava un luogo abbastanza selvaggio. Si picchiavano, una cosa incredibile. E abituato alla cultura italiana, diciamo che qui sono ancora a livello dei barbari. No, in Inghilterra, sai, c'è un livello di gentleman, eccetera, però c'è anche tutto il resto. Avanti.
Isaia 26, verso 6, dice: I piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso, vi passano sopra i poveri. Non so se questo è il riferimento giusto, ma dice che questa scrittura allude al ritiro dello Spirito del Signore. Isaia 26, 6. E poi ti leggo anche Amos 8, verso 11, ma inizio con questo. Ho scritto a Marella per chiedergli, ma è il riferimento giusto? Perché non sembra avere nessuna collegazione. I piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso, vi passano sopra i poveri.
La chiave è Isaia 26, 5. Quindi la scrittura prima del 6, la risposta è lì.
Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, egli ha abbassato la città elevata, l'ha abbassato fino a terra, l'ha stesa nella polvere. Allora, i piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso, vi passano sopra i poveri.
Ok, va bene. Fratelli... Fare il mestiere del predicatore non è facile. Bisogna assicurarsi che stiamo camminando nella verità. Io se non sono sicuro una cosa non la insegno. Allora, la chiave è qui, verso 5, che egli umilia quelli che stanno in alto e abbassa le città elevate. L'ha abbassata fino a terra, l'ha stesa nella polvere, i piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso vi passano sopra i poveri. La via del giusto è diritta, quindi sta parlando che, in una parola, il Signore abbasserà gli orgogliosi, i superbi e innalzerà gli umili. Questo dice.
E cosa c'entra con il ritiro dello Spirito Santo?
E questo qua lo devi chiedere a lei.
Questo quindi non c'entra niente.
Questo lo devi chiedere a Marella.
Sì, ho già c'entra? Chiesto. Ho già chiesto, però chiedo a te se tu vedi qualche collegamento, che lo Spirito Santo sarà tolto.
E non ce n'è.
Allora vado alla prossima.
Scusa,
che
Spirito Santo si riferisce al tempo della fine, quando viene l'Anticristo, secondo Tessalonicesi 2, e lo Spirito Santo viene tolto di mezzo, non c'entra
sì,
niente.
Sì.
Non si può prendere una scrittura che vai sul dizionario, cerchi una scrittura che assomiglia, e non è così che si insegna la Bibbia. Devi fare come ho fatto io, andare nel capitolo, studiare e non trovi niente. Non c'è niente sullo Spirito Santo che viene tolto. Ora Marella dice questo perché qualche chiesa gliel'ha insegnato.
Invece la scrittura di Amos 8, versi 11 e 12, è proprio sul soggetto, perché dice: vengono i giorni in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. E allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Amos 8, versi 11 e 12.
Quindi cioè le religioni, cioè in una chiesa, diciamo la chiesa mondiale, anche le chiese separate per conto loro, oggi settarizzate, in una chiesa, nella chiesa mondiale, o la chiesa mia o tua, Primo Corinzi 12 dice c'è uno che c'è il dono di profezia, un altro di insegnamento, un altro apostolo, però queste chiese, fa fatica a chiamarle chiese, si credono tutti profeti, tutti apostoli, tutti insegnanti, non è così, e non ce l'hai il dono di apostolo. Cosa ti attacchi il cartellino con una sputacchiata qui sulla camicia, apostolo, profeta, ma stai te zitto. Nessuno può dire io sono profeta, va bene, puoi essere un imbroglione, ma non profeta. Profeta ti fa Dio, profeta ti fanno le tue profezie, apostolo lo mostrano i tuoi frutti. Quindi questa storia qui che lo Spirito Santo viene tolto, va bene, sono sparate religiose infondate che Dio ritira lo Spirito Santo. Dio non lo ritira lo Spirito Santo quando i credenti più lo necessitano. È blasfemia, arriva l'anticristo, cosa fa il Signore? Toglie lo Spirito Santo, ma siamo impazziti o facciamo finta di essere pazzi? Ma quale generale, quale condottiero militare nel momento, nel fulcro della battaglia che lì si decide chi vince e chi perde, ritira i suoi migliori soldati? Dottrine campate per aria, sparate religiose infondate.
Ma questa scrittura di Amos 8...
Lo Spirito Santo è lo stesso, che Dio non abbandona mai il suo popolo. Ebrei 13,5, Dio stesso ha detto, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ebrei 13,5, tutti ripetiamo, Dio stesso, ripetete fratelli lì dove siete nelle 130 nazioni che siamo, Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E i falsi profeti che dicono che Dio ci toglie lo Spirito Santo, mandateli a pescare e che peschino qualche buona scrittura stavolta. Oh, fratello Giuseppe, non ti arrabbiare, tanto l'ira dell'uomo non pratica la giustizia di Dio. Angela, cos'è che stavi dicendo?
Che quella scrittura di Amos si applica invece al fatto che non troveranno più la parola del Signore. Quindi vengono i giorni dove non troveranno la parola di Dio. Questo sembra che allude che lo Spirito Santo sarà tolto.
Ma lascia perdere le allusioni della nonna. Adesso abbiamo bisogno anche la nonna, Babbo Natale e la Befana.
Allora come la spieghi?
Qui non mica andiamo a morire davanti nel nome di Gesù Cristo, davanti all'Anticristo, al suo marchio della bestia, perché nella Bibbia c'è una allusione. Ma le allusioni tenetevele voi, datemi le scritture e che siano chiare. Gesù ha adempito 330 profezie e non ha adempito nessuna allusione.
E con una scrittura puoi spiegarla, Amos 8, versi 11 a 12, come si spiega?
Come si spiega?
Sì.
Amos 8, 11 si spiega che fratello Giuseppe ha bisogno di Bibbie per una prigione, non le trova, deve aspettare che fratelli misericordiosamente, dolcemente, senza che gliel'abbiano chiesto, mandano i soldi e andiamo a stamparli in America dopo averle cercate per 6 mesi. È già cominciato, siamo già in Amos 8, 11, che Dio manda la fame nel mondo di parola.
Ma non di Spirito Santo.
Ma lo Spirito Santo cosa c'entra? Lo Spirito Santo, sai chi è? Chi è lo Spirito? Dammi un'altra parola per Spirito Santo.
È Gesù.
Dio, Gesù. Mm-hmm. E allora sta dicendo che il mondo, Gesù e Dio hanno abbandonato il pianeta, dove sono andate? Insieme a Elon Musk su Marte a costruire delle ridicole cupole?
No.
Con astronavi che arrivano piene di ossigeno perché devono avere una boccata d'aria fresca ogni tanto?
No, no, Dio è onnipresente dappertutto e per sempre, non mancherà mai, e lo Spirito Santo lo stesso.
Ebrei 13,5, cosa dice? Dio stesso ha detto:
io non ti lascerò e non ti abbandonerò, Ebrei 13,5.
Diglielo a questi falsi profeti, e non sono solo falsi, sono imbroglioni, sono, non sanno di cosa parlano, religiosi col borotalco cristiano sopra, arrivano i venti del diavolo, vola tutto via, rimangono solo loro. Allora,
c'è Emanuele che ha appena scritto, dice: penso che se Dio togliesse veramente lo Spirito Santo dalla terra, ogni cosa sparirebbe dalla terra, resterebbe solo caos, solo malvagità.
Come fanno i 144.000 e i due profeti di Apocalisse 7, 144.000 e i due profeti di Apocalisse 11? Come farebbero a operare se compiere i loro miracoli senza Spirito Santo? Mm-hmm. Amos 8,11 adempie la scrittura delle chiese morte, stramorte, marce, putrefatte, che vivono in chiese che sono come dei pozzi neri, scarichi fognari, chiamate anche chiese.
Ma che brutto questo paragone!
Ma è terribile, però, Signore aiutaci. È quello che succede, viviamo nel tempo dei falsi profeti, nel tempo, Amos 8,11, che non si trova la parola. Comunque questa è scrittura, che nessuno si lamenti. Io sto parlando ai falsi profeti, sto parlando a quelli che predicano il Vangelo dei soldi, sto parlando dei falsi profeti di Matteo 24, ma questo è nella Bibbia, guarda, vai a Malachia 2. 1 fino a 3.
Ora questo ordine è per voi, o sacerdoti: se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Anzi, le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore.
Capito? Altro che super grazia qua.
Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste, e voi sarete portati fuori con essi. Malachia 2, versi 1 a 3.
Io in certe chiese penso che Dio è una specie di Babbo Natale, capito? Gesù una specie di Befana. Ma non è così. Molti verranno dall'est e dall'ovest, si siederanno, dice Matteo capitolo 8, con Abramo, il regno di Dio, e i figli del regno saranno cacciati fuori. Matteo 21,31, le prostitute vanno nel regno di Dio davanti a voi religiosi, certi religiosi, prostitute che si pentano.
Dio ci aiuti.
Grazie a Dio per le chiese buone, grazie a Dio per i pastori buoni, grazie a Dio per quelli fedeli che si scuotono la polvere e scappano da questi antri, da queste prigioni. Date un'occhiata alle panche di chiesa, ogni panca è una prigione, una catena, una volta erano incatenati alle galere. Ti ricordi quel bel film che hanno fatto Ben-Hur? Lì c'era Ben-Hur incatenato che remava, oggi stanno remando nelle chiese. Come remano? Soldi, soldi, perché Dio non è contro i soldi, non è contro i soldi, ma te li prendi tutti tu questi soldi. Dalla prima chiesa i soldi non andavano solamente per i pastori che si comprasse un aereo. Andavano a nutrire i poveri, andavano a nutrire le vedove, andavano ad aiutare questi imbroglioni che la domenica raccolgono, sanno solo raccogliere, un Vangelo di raccolta. Hanno controllato se nella chiesa c'è una vedova che fa fatica a darti la decima. Hanno controllato se c'è qualcuno che gli manca il pane sul tavolo. No, Dio ti benedirà, ma è a te che non ti benedirà, egoista.
Oh, quindi quando dice che...
Non niente contro l'offerta, ma bibliche però, vere, dal cuore... Senza cordicelle attaccate, che se mi dai Dio benedice, se non dai non ti benedice. C'è un po' di verità lì, ma questo è diventato il Vangelo dei soldi, questo qua. Ma fatemi scuotere la polvere, grazie a Dio per le chiese vere. A volte se mi scrivono e mi dicono: perché tu ci hai offesi col tuo messaggio? Racconto un sacco di storie. Ci hai offesi. E perché? Tu hai detto che le chiese laodicea così, le chiese di Sardi là, e siamo offesi. Cioè, poi gira di gira dicono questo. Mm-hmm. Ma io sto parlando con le chiese dell'Laodicea, tu sei laodicea? Ma tu sei una chiesa morta come le sardine di Sardi?
E si mettono loro in quella categoria.
Ma come ti sei offeso? Ma scusa, io non so neanche chi sei, che chiesa sei, che denominazione sei, che setta sei, che confessione sei, e ti ho offeso? Io non ho fatto il tuo nome, né tu, né di tuo marito, né di tua moglie, né
vero,
di tuoi fratelli, e ti offendi.
È vero.
Ma in inglese dice, the shoe fits, wear it, italiano.
Se la scarpa
calza,
indossala.
Capito?
Sì.
The shoe fits, wear it. Se il messaggio di frate Giuseppe o di sorella Giuseppina o calza la tua chiesa, indossala.
Sì.
Ti pare che Gesù va in Apocalisse 3,14 dove ha detto ti consiglio di comprare collirio da me per darti una sciacquata agli occhi? E tu credi di essere ricco, ricchissimo, sa le chiese di oggi. Dio ci ama, guarda i soldi. Tu dici che sei ricco, ricchissimo, invece sei povero, poverissimo, disgraziato, nudo, infelice, io ti vomiterò. No, non sta parlando di noi. Sta parlando dei cattolici, dicono gli evangelici. Oh no, parla dei protestanti, dicono i cattolici. Parla di te, di me, se non produciamo i frutti. Angela, avanti nel nome di Gesù Cristo.
Allora,
dov'è che eravamo qua?
Aspetta, Amos 8.
C'è delle scritture qui che...
Aspetta, voglio capire. Amos 8 dove dice vengono i giorni quando non si troverà più la parola del Signore. Allora, pensi che si riferisce al fatto che neanche nelle chiese si predica la vera parola di Dio? Sì, ci sono chiese, ci sono pastori, ma predicano le loro cose, Vangelo di prosperità, grazia, eccetera. Non predicano la vera parola, per questo che non si trova più.
Non predicano proprio. I farisei predicavano meglio di queste chiese di oggi. Grazie a Dio per le poche buone. Grazie a Dio per le poche chiese della Sposa di Cristo. In una parola?
Non parla affatto della mancanza dello Spirito Santo, non dice neanche la parola Spirito Santo, ma parla della parola del Signore.
È solo il diavolo che dice che lo Spirito Santo viene tolto. Io prego che le vostre congregazioni vi caccino a pedate dai vostri pulpiti. Fuori! Dov'è il Gesù con la frusta? Signore, una frusta! Caccia fuori questi drogati di soldi! Lo vediamo in internet, Amos 8, 11, 12, lo vedi in internet. Quante bugie religiose, falsità, quanta aridità in internet, l'internet cristiana dico. Quanti che fanno la fila le domeniche mattina, le pecorelle pentecostali, evangeliche, cattoliche, fanno la fila per un sorso d'acqua, gli danno la comunione, bene. Ma la comunione è già nel nostro cuore, Gesù è già dentro di noi, io ho già Gesù, io ho già ricevuto Gesù, non devo andare a prendere il metadone settimanale, un Gesù che dura una settimana, ma io ce l'ho già nel cuore, io lo dice in Ebrei capitolo 8, Ebrei capitolo 10, dice in una volta solo, con un solo sacrificio, Gesù Cristo ci ha resi, Angela,
perfetti,
io... Amen. Io facciamo la comunione tutte le settimane, gloria a Dio, ma non perché mi devo salvare, risalvare, risalvare ogni settimana. Quello io lascialo ai buddisti, lascialo agli indù, alla reincarnazione che si rincarnano milioni di volte. Ebrei 10 dice, una volta solo con un sacrificio di Cristo lui ci ha resi perfetti. Ma siamo ancora peccatori, logico che siamo peccatori, ha detto anche Paolo di se stesso, Romani capitolo 7, siamo un disastro senza Cristo. E allora fanno la fila per un sorso d'acqua nelle chiese della domenica mattina ed escono, Angela, escono più leggeri.
Come più leggeri?
E il portafoglio più leggero.
Ah, il portafoglio più leggero.
Escono, si sentono... Attenzione che la leggerezza che sentite non sia che i soldi escono come per levitazione magica.
Ah,
È sempre lo stesso teatrino, dal portafoglio di quelli seduti dentro le tasche senza fondo di certi predicatori. Grazie a Dio per i predicatori buoni. E non mi scrivete, lamentate che vi offendo, ma scusa. Non faccio neanche, io conosco alcuni nomi, conosco alcuni nomi, ma non li faccio per eleganza, spero di essere un predicatore elegante, di non abbassarmi. E fanno la fila per un po' d'acqua, ma gli danno solo dottrine inquinate e non trovano una sorgente di acqua di verità pura. Isaia 57,1 dice: il giusto muore, nessuno vi bada, gli uomini buoni sono tolti di mezzo. Ho messo la foto di quella persona, questa è una donna qui che beve l'acqua.
Sì.
È
bellissima.
Acqua pura di montagna. L'hai messa?
Bellissima foto, sì, c'è sulla pagina radio.
Ok, questa poteva essere una foto di mia moglie, lei c'ha i capelli così, Dio la benedica, ma non usiamo molto. È triste che Dio ci dice, cosa dice Dio? Amos 8, 11, 12, io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Quando vi sono migliaia di religioni cristiane diverse, ognuno con la sua virgolette verità, ma in questo tempo della fine il religionismo fa leva sulle personalità dei predicatori. Uno sceglie una chiesa perché gli piace il predicatore.
Ah, sì.
Predica così bene.
È vero.
Cioè, predicatore è gente che sa calamitare, attrarre a sé la gente, le masse, che vanno in una chiesa mica per il messaggio, che messaggio non ce n'è. Molti dei quali messaggi vengono fotocopiati l'uno dall'altro, uno dall'altro. Si copiano, le predicano uno dall'altro. E quando parla Dio? Dio non fotocopia la predica di un pastore. Stiamo scherzando. E le pecore tornano a casa vuote, come erano venuti. Appunto come dice il profeta, vagando da un mare all'altro, da settentrione al levante, dall'ovest all'est, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, parole tristi, ma non la troveranno. Io sono contento che il Signore ci ha messo a predicare e operare in privacy. Quindi nessuno può essere attirato dalla grande personalità di fratello Giuseppe. Dio ci liberi, si salvi chi può. Non avete perso niente,
no,
ragazzi.
No, non è così
sono
male.
Sono brutto come la notte.
Non è vero.
Brutto carattere. Mia moglie mi ama perché è una missionaria. Capito?
Ah, in missione con te.
I fratelli qui mi sopportano perché sono operatori umanitari, cristiani.
Non è vero, non è vero.
Quindi,
sei stato tu il primo a fare opera umanitaria con noi.
Sì, ma non perché me, per lo Spirito Santo, va bene, che lui usa i peggiori anche. Quindi non c'è nessuna attrazione umana, deve essere solo lo Spirito Santo. Angela,
quello sì, amen.
Secondo Corinzi,
sì.
4,5.
Noi infatti non predichiamo noi stessi.
Capito? Non predichiamo il nostro pentecostalismo, cattolicismo, protestantismo, geovismo, eccetera.
Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Secondo Corinzi 4, verso 5.
Alleluia. Vogliamo interpretare. Non predichiamo il nostro cattolicismo, evangelichismo, pentecostalesimo, eccetera. Capito? Noi predichiamo Cristo Gesù. Quando parlano in giro di città in città, noi diciamo, oh, venite a incontrarvi, noi abbiamo una cerimonia pentecostale domenica mattina e sabato sera una cattolica, venite. Predichiamo così. Oggi è troppo predicatore, Evangelio e Prosperità predicano Gesù, ma con il cuore mica fisso su Gesù, sul portafoglio delle pecore, e infangano l'acqua. Pecore tornano a casa senza che il messaggio, alleggeriti ovviamente, senza che il messaggio abbia insegnato loro niente.
E questo
si ricordano solo le storie sui soldi.
E questo è l'adempimento di Amos capitolo 8.
E invece cos'è che dovrebbero insegnare? Vogliamo scandire, spell it out? Per esempio, dobbiamo insegnare cose che io, per esempio, sto imparando a insegnare. Io insegno, ma mentre insegno imparo. Non è che insegno dall'alto del piedestallo. Insegno dal basso del mio nullismo. Cos'è che dobbiamo insegnare? Come studiare la parola di Dio, crescere nella parola, imparare ad ascoltare la voce di Dio per guidare, perché guidi la nostra vita. Imparare a governare cosa? La nostra famiglia. Moglie, figli, mariti, figli, guidare con lo Spirito di Dio. In amore, con la parola di Dio. E poi che altro dobbiamo insegnare alle nostre chiese? Guidare i perduti alla salvezza, andare a cercarli, i perduti. far uscire dalla propria famiglia e dalla propria casa, insegniamo queste cose. Far uscire oggetti, far uscire le maledizioni del nemico, oggetti che attirano maledizioni. Far uscire la nostra famiglia le maledizioni finanziarie e non spremendo le pecore domenica mattina che devono lì a spremere i portafogli. Va bene? Far uscire le maledizioni finanziarie onorando il Signore, da non confondere col falso Vangelo di prosperità. Insegnare ad avere autorità sugli spiriti del nemico e ripulire la nostra casa di questi spiriti. Angela, posso fare una parentesi qui?
Sì, sì.
Qui noi dobbiamo fare progressi anche nella nostra casa, qui. Bene. Cioè noi ogni domenica io suggerirei che facciamo la preghiera contro gli spiriti, contro le malattie, facciamo la comunione con i fratelli, no? Noi dovremmo ungere la casa, mettere l'olio dentro la casa, va bene? Perché io sono stato attaccato da diverse malattie, va bene? Mi hanno appena asportato un cancro, va bene? Però sono ancora vivo, tranquilli, mi sto godendo la vita, mi sto godendo la vita con Gesù, vattene Satana. Va bene? Dobbiamo ungere la casa, va bene? Possibilmente ogni domenica. Va bene.
Con i fratelli dal vivo?
Ecco.
Sì?
È buona idea.
Allora, così anche loro possono farlo.
C'è una bottiglia d'olio lì?
Eh sì, ce l'ho.
Perfetto. Ecco, una boccetta d'olio. Fratelli, preparate una boccetta d'olio che prima della preghiera ungiamo, metti un canto, durante il canto, tutti i fratelli per cortesia alzarsi dalle panche e andare a ungere la vostra casa.
Ok.
Come si fa? Una goccetta d'olio sul dito e andate ogni porta, ogni infisso di finestra, entrata dalla cantina, entrata dal solaio, la porta d'ingresso, solamente dentro, fuori lo farete dopo, quando volete. Se volete, quando volete. Quindi Angela, te e mia moglie,
è una buona idea,
vi attrezzate? Paul, John, are you with us?
Yeah.
So, va bene? Tutti possono avere una goccia d'olio. Io vado di qua, io vado di là e in un attimo ci riuniamo. E poi preghiamo.
Sì.
Fratelli, ungete la vostra casa, non solo gli ammalati, e anche voi stessi sulla fronte. Una goccia. Non devi versare mezzo litro sulla testa.
No,
puoi
no.
Farlo, come ti pare.
Sì.
Ci siamo?
Sì, va benissimo. Perfetto.
Ecco, e dopo preghiamo. E preghiamo che in questa casa i diavoli non entrano. E se entrano li facciamo scappare a botte, va bene, spada sulla testa, sulle corna, mirate alle corna, frantumatele. Oh, chiusa parentesi, Ange, posso andare avanti?
Sì,
ho preso
sì.
Degli appunti qua.
Sì.
Ti ho detto che ieri sera il diavolo mi attaccava, che questo messaggio non gli piace evidentemente. Ma ho vinto io nel nome di Gesù Cristo. La mia vista è tornata. Mezz'ora senza poter vedere. Va bene che sono vecchio. E il diavolo dice, sì, sei vecchio. Va, vattene via.
Amen.
Non credete alla vecchiaia. È una bugia.
Amen.
Sei tanto giovane come ti senti e sei tanto vecchio come ti senti. Come
sì.
se ti senti nel tuo cuore, così sei. E io sono giovane in Cristo. Forte in Cristo.
Nel nome
dicevo
di
mia
Gesù.
Moglie stamattina.
Amen.
Cioè, sono forte in Gesù.
Amen.
Mio corpo è giovane e forte. Lei diceva amen.
Sì, amen.
Alleluia.
Grazie a Dio.
Gloria a Dio. E allora dobbiamo insegnare. Cosa insegnare? E smettetela di insegnare alle pecore a tirare fuori i soldi, ma non vi vergognate. Laodicea, parlo a voi. Grazie a Dio perché c'è un po' di Filadelfia in giro. Insegnate alle pecorelle a guarire per fede gli ammalati, non solo voi il grande predicatore che ha tocco magico, insegnate alle pecore. Io devo diminuire, io fratello Giuseppe, le pecorelle della Chiesa dello Spirito, della nostra Chiesa, devono aumentare, fare più guarigioni di me, predicare più di me, predicare meglio di me, cacciare più demoni di me. Questo è il mio goal, il mio scopo. E quindi gli ammalati, non solo il pastore, ma ogni membro deve cacciare demoni, abbiamo capito qua. Puoi insegnare alle nostre congregazioni come far crescere i figli nell'amore, nel timore di Dio, nel rispetto dei genitori, nell'ubbidienza ai genitori, alla parola di Dio. I figli devono venire a evangelizzare con noi, se no stiamo andando male. Dio benedica, abbiamo delle famiglie che i figli si riportano dietro a evangelizzare.
Sì.
E questo li rende uniti, li rende felici, li rende sempre lì a lodare il Signore. Fratelli, anche alcuni di questi fratelli sono venuti qua a trovarci. Ma che sono, guarda, non so se sono più zucchero o più miele. Diciamo miele più organico. Gloria a Dio. Avanti,
Gloria a Dio, sì.
Figli, date una mano ai genitori. È finito il tempo di spingervi nel passeggino col ciucciotto in bocca. Questo lasciamo alle chiese che non sono mai cresciute. Speriamo di non essere di queste. Non ci riteniamo migliori. E poi insegnate loro come preparare un rifugio nel luogo adatto, come profetizzato per la donna chiesa nel deserto. Apocalisse 12:14. Quando vuoi mettimi quel bellissimo canto, con la profezia che Gesù ti ha dato. E l'abbiamo messa in musica, è una profezia che ha ricevuto Angela, e lei l'hanno messa in musica, fratello. No, si chiama La donna nel deserto.
È basato tutta sulle scritture, quindi è una facile profezia.
No, no, ma facile.
Tutte scritture.
Facile mica tanto, cioè devi pregare, perché il Signore ti può profetizzare usando scritture della Bibbia. Infatti, io lo preferisco, perché con tutti i nemici che mi ritrovo, se profetizzo senza scritture o chiaramente basate sulle scritture, questi qui mi sparano col bazooka. Per qualche motivo, io non lo so perché, gli do fastidio a questa gente. Io non li nomino per nome, però comunque vi voglio bene. Gloria a Dio. Avanti, pentiamoci tutti dei nostri peccati e torniamo a prenderci tutti mano per mano, tutte le dominazioni cattoliche, protestanti, ortodosse, per mano, amiamoci. Ci sono delle differenze. C'è la chiesa che crede alla cretineria A, quell'altra che chiede la cretineria B. Cerchiamo di, se possibile, cercare di evitare l'evitabile. Certo, quando uno è falso, sono falsi profeti, lì non si c'è niente da fare. E allora insegnare alle pecorelle come preparare un rifugio. Dove? Ah, lo deve dire Dio. E poi, ultimo punto, come discernere le false predicazioni. Insegniamo le nostre pecorelle come discernere le false predicazioni. Io da parte mia ho preparato un piccolo libricino di versetti da memorizzare, un piccolo corso biblico profetico, come discernere il vero dal falso, il buono dal cattivo, le tenebre dalla luce. E se non vi piace, trovatevi una chiesa migliore, che predicano migliore, che hanno predicazioni migliori. Non sono geloso. Va bene? Allora, insegniamo le pecorelle. Guarda, leggimi qualche scrittura. Matteo 24, mi dai? Ce l'hai?
Sì.
Verso 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24:24.
Primo Giovanni 4, 1. Sì.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio.
Perché?
Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Primo Giovanni 4:1.
Gloria a Dio.
Quindi queste sono le cose che tu hai enumerato che si dovrebbero insegnare quando uno partecipa in una chiesa, cioè insegnare ad avere autorità sugli
questo
spiriti.
Questo noi pastori dovremmo insegnare. È tutto, grazie a Dio, è tutto registrato. Riascoltate, questo è un messaggio per i pastori, cominciando con me. Dobbiamo insegnare queste cose per rendere le pecorelle autosufficienti. Devono essere autosufficienti le pecorelle. Non devono dipendere da fratello Giuseppe o dal fratello pastore pentecostale o il prete cattolico come un ciucciotto nella bocca. Sputate fuori i ciucciotti, le religioni. Siamo liberi di frequentare qualunque gruppo di credenti, cattolici, protestanti, amarsi. Angela si è imbattuta in un gruppo di mormoni, quanti erano?
Cinque.
Abbiamo messo anche la foto, era lì che li predicava tutti quanti. Va bene? Cinque mormoni, erano due sudamericani e tre americani.
Sì. Ma perché loro sono molto educati, mi lasciano parlare. Sono speciali, i mormoni.
Ma guarda, Angela, o la lasci parlare, o la lasci parlare. Cioè lei...
No, alcune volte li ho interrotto io e mi hanno lasciato. Mi hanno lasciato parlare. Sono molto educati, ti dico.
Ma i mormoni, devo dire, gli puoi dare il Nobel dell'educazione, sì, della, sì, gentilezza.
Sì.
Qualche dottrina non sono d'accordo, però paragonato con i protestanti che vanno alle piazze col megafono, i cattolici sono... Con le loro statue sono...
Idolatri.
Idolatri.
Idolatri, sì.
E perché tu col tuo trombone non sei idolatro, scusa. Tu volevi offendere le persone. Ma arriverà il giorno che i cattolici metteranno le statue sui carrellini e le porteranno fuori. Non sono pronti, non sono a quel livello, perché ci sono i gesuiti che non glielo fanno fare. Ci sono i farisei che non glielo permettono. E i poveracci devono andare nelle chiese e subirsi, sorbirsi tutte le statue. Fratello Giuseppe, dice il cattolico, ma cosa c'hai contro le statue? Ma non c'è niente. C'è niente. Michelangelo ha fatto di bellissime. Cosa c'hai contro le immagini? Niente. I miei figli tutti avevano Bibbie illustrate, piene di immagini. Non c'è niente contro. A scopo educativo, Dio benedica Michelangelo. Ma se devo andare lì a leccare i piedi dalla statua, no. Se alla sera dice al marito, spostati marito. Perché? E devo mettere la statua... Devo mettere la statua della santa qui, che io non posso dormire se non accarezzo il marmo. Ma scusa, marito, sono io. Dice, no, io sono troppo spirituale. Cioè, se c'è una moglie così e un marito così, si salve chi può. Va bene, allora Matteo 24:24 abbiamo letto, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, però la parola sorgeranno è da correggere. Vedi che... La parola biblica lì, Angela.
E come?
Va corretta.
Perché?
Sono sorti.
Sì, però quando Gesù parlava era corretto dire sorgeranno, quindi non la correggiamo, lasciamola così.
La sto scherzando.
Ok.
Cioè, voglio dire.
Good, good.
Voglio dire, sono già sorti, sono qua.
Sono qua, sì.
Ma quali sono i falsi cristi? E i laodiceani diranno, sono tutti i guru dell'India, falsi cristi. No, che falsi cristi? Dove, io tutta la mia vita non ho mai trovato un cristiano in una chiesa ingannato da un guru indiano.
Eh no.
E di cosa parlava Gesù? Parlava di voi, predicatori al pulpito.
Che vengono nel nome di Cristo.
Parla di noi se nel nome di Cristo andiamo al pulpito e diciamo bugie sopra bugie.
Sì.
Ci siamo?
Ed è per questo che la parola dell'Eterno sta mancando negli ultimi giorni, come dice Amos 8:11, perché nelle chiese le pecorelle escono senza imparare come ricevere guarigioni, come avere autorità, come governare la propria famiglia, come prepararsi per il tempo della fine. Cioè, manca le istruzioni più importanti per la vita, ed ecco, la parola del Signore non si trova negli ultimi tempi. Per questo dice Amos 8, da 11 a 12, queste parole. Non si tratta che lo Spirito Santo sarà tolto, perché ci sono tante scritture che dicono al contrario, che anche durante Armageddon, Gioele 2, leggetelo, Gioele 2, anche durante la battaglia di Armageddon, chiunque chiamerà il nome del Signore sarà salvato.
Chiunque invocherà, dice Angela, durante la battaglia di Armageddon, chiunque, ripetuto in Atti capitolo 2, se per caso è troppo subliminale, chiunque invocherà sarà salvato. E come acciderbolina fanno se non c'è Spirito Santo? Cioè questi qua, questi predicatori qui, guarda, bisognerebbe dargli una bicicletta e che vadano a cercare qualcuno. Non vogliono ascoltare noi, non vogliono ascoltare altri, ma che vadano a pedalare e cercare uno che è disposto ad ascoltare. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Grazie, Signore.
Angela,
amen.
E qui bisogna andarcene.
Credo di sì.
Abbiamo, we wore out our welcome, come in italiano. Il nostro benvenuto si è usurato.
Si è usurato.
Si è logorato. Siamo arrivati alla fine qua, nel nome di Gesù Cristo. Grazie fratelli per averci sopportati. Speriamo che Angela non abbia gridato troppo.
Spero di no.
Ma tu dovresti gridare, perché te sei così dolce e pacata.
Ma se anche io grido, non so chi rimane ad ascoltarci. Tutti chiudono la radio, tra me e te.
Tu non gridi.
È meglio se io mi fermo.
Tu sei troppo educata.
Ecco.
Il problema sono io. Capito?
No, ma io capisco che ti irritano queste cose, perché non c'è soluzione, non puoi cambiarli, non vogliono ascoltare le scritture, non puoi fare niente e ti senti così frustrato, perché dai le scritture e non funzionano con queste certe chiese, non tutte le chiese, ma certe chiese. Capisco che ti senti frustrato, ma purtroppo neanche Dio ha la soluzione per questo. Non ascoltano neanche Dio, non puoi fare niente, Giuseppe. Guarda cosa hanno fatto a Gesù, lo hanno crocifisso, non è che hanno ascoltato.
Guarda, dammi una scrittura, Matteo 16. Spaventate, fratelli, no, perché stiamo veramente chiudendo. Matteo 16, le prime quattro scritture dove parla di Giona. Cos'è, verso 3?
Da 1 a 4. Quale lo leggo?
No, una scrittura dove dice Giona.
Verso 4. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò. Matteo 16, verso 4.
Gloria a Dio. Gloria al Signore. Va bene. Il segno di Giona è che Gesù muore per 3 giorni. Il suo corpo, la sua carne, e dopo risuscita, il segno di Giona. Grazie, Signore. E come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così sarà il figlio nella terra per 3 giorni e 3 notti. E allora questa generazione adultera, ma cosa accidenti vogliono? Cos'è che vogliono? È arrivato Gesù, è morto, è risorto, e cosa vogliono ancora? No, io devo essere... Cosa vuoi essere tu? Alziamoci dalle nostre panche e seguiamo Gesù. Amen. Gesù è risorto, ma certe chiese no, però. Sono ancora morte dentro questi edifici. Troppe chiese sono rimaste nel ventre del pesce. Preghiamo che non siamo di queste. E lì molti falsi profeti dal pulpito a spiegarci con diploma teologici che è giusto che ci sediamo, che non ci alziamo. È giusto che non andiamo a cercare le pecore. È giusto. Perché siamo la Chiesa sotto la grazia. No, tu sei sotto la disgrazia, non la grazia. Signore, ci aiuti. Puoi leggere, dammi quella scrittura, Galati 5:4, e che siamo in chiusura, fratelli. Qualcuno dirà, ma quando chiudi? ma vattene sul serio.
Sei sempre in chiusura.
Che devo andare a buttare la pasta.
Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Galati 5, verso 4.
Cioè, questa è un'informazione che molte religioni non sanno che c'è. Io credo che la grazia è un assegno in bianco. Io faccio quello che cavolo voglio e c'è la super grazia. No, non c'è la super grazia, che c'è la super disgrazia. Lasciamo così? Angela,
sì.
C'è altro?
No, va bene così, lasciamo così.
Guarda, mi saluti i fratelli, per cortesia. Io intanto prendo fiato, magari ti aiuto a pregare, perché non li benedici, per cortesia.
Amen.
Con tutto il cuore, tutta la mente. Che la benedizione sia vera. Benediciamo anche i nemici?
Amen, sì.
Benediciamo quelli che ci odiano?
Sì, certo.
E dice Matteo 5.
Sì.
Informati chi ti odia, così che li benediciamo. Nel nome di Gesù Cristo. Allora, cari amici e nemici, parliamo con i nemici, che ci scrivete, parolacce su internet. Se avete cose contro di noi è normale, va bene, ma scriveteci in privato nell'email. Se scrivete in internet quel palcoscenico è per le pecore, non è per voi. È per questo che dobbiamo bloccarvi. E non lo capite queste cose. Io non vengo nella vostra chiesa quando siete dal pulpito a predicare davanti a voi, a parlare male di voi. Non vengo, non posso, non si può. Non si... E voi venite in internet a parlarmi contro. Venite, mi mandate un'email in privato, Matteo 18:15. Va bene, e io vi rispondo allo stesso modo. Voglio pregare per voi. Signore, benedici i nostri nemici, Signore. Fa che tutto questo odio, disprezzo venga tramutato in amore, Signore. Signore, anche tu avevi questo problema, i farisei che ti perseguitavano. Eppure tu hai detto, amate i nemici e benedite quelli che vi maledicono, Matteo 5. Non è facile, Signore. Signore, io non sono molto come te, Signore, sto imparando, troppo piano. Allora vi benedico, cari e amati nemici, possa un giorno in cielo sarà tutto più chiaro, che le parole di Gesù erano e saranno la verità, amate i nemici. Una cosa che se non lo pratichiamo tra di noi cristiani, come facciamo ad insegnarlo agli islamici? Allora prendiamo una scimitarra e vediamo chi taglia di più. Amiamoci, amiamoci. Questo metterà fine alla guerra in Ucraina, e in Israele, in tutte le parti del mondo, perché non amiamo i nemici. Amen, Signore. E adesso una preghiera per le pecorelle. Grazie per sopportarci. Grazie per perdonarci gli sbagli che facciamo, e ne facciamo parecchi. Grazie, fratelli. Vi amiamo e vi benediciamo. Possa la benedizione del Signore scendere sul vostro cuore, sulla vostra anima, sui vostri figli, sulle vostre mogli, mariti, famiglie, sulle vostre case, sulle vostre finanze. Che siano benedette per la gloria del Signore. Nel nome di Gesù. Alleluia. Ci vediamo domani per fare una comunione, fratelli. Faremo la comunione. Preparate dell'olio, perché chiederemo ai fratelli gentilmente se per favore possono andare a ungere tutta la loro casa, almeno dall'interno. Non ci vuole più di uno, due, dipende quanto è grande la casa. Se ci vuole più di un minuto, allora vivete in una reggia. Allora, fratelli, domani olio, e mentre mettete l'olio nelle porte, nelle finestre, una goccia d'olio è abbastanza per la porta, e perché è una cosa spirituale, non è l'olio, è lo Spirito Santo che benedice, che l'olio rappresenta. Pregate, benedico questa porta con lo Spirito Santo, diavolo tu non entri da questa porta, Signore riempi questa casa di Spirito Santo, Signore benedico queste finestre, la porta del bagno. Signore, benedico, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che nessuno si faccia male, che in questa casa i nostri pensieri, mettete una goccia sulla fronte domani, Signore, benedici questa, la casa della mia mente, che i pensieri di Satana non entrino. Aiutami a camminare con la spada della parola in mano, Signore, e nella mente. Vi raccomando, fratelli, vi raccomando, siate fedeli con il libretto di memorizzazione, il Signore lo benedirà. Svegliatevi la mattina e lavorate sulla scrittura da memorizzare per quel giorno. Ripassate i versi, i versetti. Siate fedeli, fratelli. Vi amo, vi benedico nel nome di Gesù. Amen. Angela.
Amen. Amen. Fratelli, un abbraccio forte, un abbraccio grande da noi tutti qui. Vi amiamo tanto. Ciao a tutti.
Fedele nel deserto la donna aspetta, il marchio in nessun modo l'accetta, la persecuzione contro lei aumenta, ma Gesù nel deserto l'alimenta, i tanti miracoli gli danno la fede. Come scudo, le lacrime come preghiera, la persecuzione non la
torna glorioso.
Del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.